Buongiorno e bentornati a questa trasmissione radiofonica dal titolo Paroliamo con Gian Agazzi. La settimana scorsa abbiamo parlato di un tema di grande attualità, ahimè, purtroppo, cioè la guerra. E abbiamo fatto un po' di etimologia, un po' di ricerca delle parole riguardanti la guerra, la pace e tutto quello che gira attorno a queste due parole e la loro origine, per capirne un po' il senso. Quest'oggi parliamo di qualcosa di diverso, anche perché è un po' pesante parlare sempre di cose brutte. Parliamo di una dichiarazione che ha fatto il professor Galimberti, Umberto Galimberti, recentemente, parlando di scuola, e è stato molto contestato dai professori, ovviamente. Lui ha detto che molti professori sono più innamorati dello stipendio piuttosto che di insegnare, e quindi ogni scusa è buona per non andare a scuola. E le scuole in Italia sono considerate non come un luogo di educazione per i ragazzi, ma come un luogo di occupazione per i professori. E allora, questo mi ha fatto venire in mente che si dovrebbe parlare di scuola, anche perché io nel mio piccolissimo, ogni tanto, anzi ogni settimana, vado a scuola a fare un progetto di educazione civica, educazione storica, educazione linguistica, e nel mio piccolissimo ho una piccola percezione di quello che può essere la scuola. Quindi vediamo un po' le parole che hanno attinenza con la scuola. Andiamo. La scuola deriva da scolè, ma soprattutto deriva dalla parola ozio. La scuola voleva dire il riposo delle braccia, tant'è che negare l'ozio è il negozio. Negozio, negoziare, vuol dire utilizzare le braccia, in sostanza lavorare, quindi il labor, la fatica. Invece la scuola non dovrebbe essere il labor, la fatica, ma dovrebbe essere un riposo delle braccia per fare aprire la mente, la testa. E la parola labor si associa alla parola fatica, e quindi fatigué, e nel sud Italia si parla di faticare, ovviamente, mentre in francese si parla di lavorare come travailler. E mi piace anche questo saltare di palo in frasca, come facciamo di solito. Travailler riguarda il travaglio, non Marco Travaglio, il direttore del Fatto, ma il travaglio come anche una fatica, la fatica che fanno le donne, ad esempio, per partorire, oppure come travel. Travaglio ha un'attinenza con travel, che è il viaggio. Perché? Perché un tempo il viaggio era molto, molto difficile da compiersi, non c'erano le comodità di oggi, quindi travagliare, cioè viaggiare, era una cosa pericolosa. E come era detto anche travel un tempo in inglese? Era detto journey. Journey perché? Perché il viaggio era considerato durata una giornata e quindi molto faticoso, e quindi bisognava riposare alla sera. Oppure il viaggio viene detto anche viaggio perché deriva da via, quindi voyage. E già che ci sono, parlo anche di cammino. Cammino deriva da un termine celtico che ha a che fare con il passo, tant'è che cam è diventato poi gam e fa parte della nostra gamba. Quindi il cammino è il passo che fa la gamba. E mi associo a questo piccolo discorso anche per fare una pubblicità al prossimo cammino che faremo da Casaloldo il 20 di marzo. Sarà una bella camminata dal Tartaro al Chiese, toccheremo i paesi di Barchi, Acquanegra, Asola, per poi ritornare sulla Pieve Cadalora a Casaloldo, e sarà una bella giornata, un bel pellegrinaggio, un bel voyage, un bel travel. Alla seconda parte, bye bye! Ed eccoci qua, bentornati nella seconda parte di questa trasmissione radiofonica dal titolo Paroliamo. Oggi stiamo parlando della scuola, facendo riferimento a una citazione del grande filosofo professor Umberto Galimberti, detto il Gali. E come a scuola si va per non essere ignoranti, per non ignorare le cose. Cosa vuol dire ignorare? Da cosa deriva questo termine ignorare le cose? Essere ignoranti. Questa gne, questa gn che c'è in mezzo a ignorare, dà il senso delle cose. Nell'antichità gn era proprio per il senso delle cose, tant'è che quando si parla di la gnosi si parla di una conoscenza. E quando si parla ad esempio di agnostico è colui che non è relativo alla gnosi. Oppure si parla di diagnosi, o anche di prognosi, o anche di cognome. Una volta si diceva la cognoscenza e non la conoscenza, e anche la narrazione si diceva e non la narrazione, perché per capire il senso delle cose bisogna spiegarsi e bisogna anche conoscerle. E da dove, che altre parole possono essere relative a questa GN, che è il senso delle cose per cui noi andiamo a scuola? Ad esempio, ignaro, colui che non sa le cose, ignoto, la cosa che non si conosce, e anche segno, segno. Il segno è qualcosa che ti dà un senso delle cose, il simbolo, il segno, questa GN. Anche nelle altre lingue, come ad esempio l'inglese, c'è to know, questa KN iniziale, che dava il senso del sapere, che è relativa al nostro GN, KN, GN. Ma a proposito di segno, cosa si può dire? Si può dire che il maestro è l'insegnante, cioè colui che lascia il segno. E ovviamente tutti ci ricordiamo del nostro maestro o maestre elementari, o se abbiamo avuto un maestro unico, oppure se ne abbiamo avuti di più. E tutti questi hanno lasciato un segno su di noi. Se ce lo ricordiamo bene, hanno lasciato un segno positivo. Se ce lo ricordiamo male, hanno lasciato su di noi chiaramente un segno negativo. E c'è differenza tra formare e informare, ad esempio? Il maestro, l'insegnante, deve informare? No, il maestro non deve informare, non deve mettere in forma, perché per informare attualmente ci pensa Internet, e quindi non c'è bisogno di essere informati a scuola, ma c'è bisogno di formare, cioè dare un senso, ancora una volta, al sapere, far dialogare i diversi dati, dare forma alla mente. E quando si parla di dare un senso al sapere, bisogna anche sapere da dove deriva il termine sapere. Il termine sapere deriva dal termine sapore, cioè gustare il sapore delle cose, delle conoscenze, avere un buon sapore, quindi avere un buon sapere. Socrate diceva, ad esempio, io so di non sapere, e quindi aveva questo gusto di conoscere sempre le cose, di indagare nelle cose. E da questo sapere deriva, derivano tra l'altro anche altri termini, come ad esempio saggio, oppure sapiente, oppure consapevole. E uno che non sa di niente, e uno che non sa niente, è un insipiente, non ha sapore. Il sapore delle cose che è dato dal sapere delle cose, che si impara andando a scuola. Ci sentiamo nella terza parte. Bye bye. Bentornati alla trasmissione radiofonica Paroliamo con Gian Agazzi. Siamo nella terza parte di questa puntata, che è dedicata alle parole riguardanti la scuola. La scuola. Andare a scuola. Abbiamo detto che andare a scuola è oziare, cioè non negoziare, non lavorare, ma lasciare aperta la nostra mente, e quindi non faticare, ma pensare o anche avere delle idee. C'è differenza tra pensare e avere delle idee? Sì, perché pensare è una sorta anche questa di lavoro, è pesare le cose. Pensare vuol dire appunto pesare le cose, mettere sui piatti della bilancia una cosa e il suo contrario, e poi decidere cos'è la cosa migliore. Tant'è che si dice anche in italiano soppesare le cose, e si dice anche cogitare, era un termine latino, cogito ergo sum. Cogitare deriva da coagitare, quindi mettere in movimento le cose, agitarle. Tant'è che la discussione che avviene certe volte a scuola, che è benefica, deriva da scuotere le menti. Quindi le menti non devono avere l'encefalogramma piatto, ma devono cogitare, devono pensare, mentre l'idea è rappresentata da una lampadina che viene soltanto quando la mente è in ozio, cioè quando non stiamo pensando a nulla, non facciamo fatica, ci viene pam la lampadina, e questa è l'idea che fa muovere le cose. Un'altra cosa che gli insegnanti dovrebbero fare, o fanno sicuramente, è quella di orientare i ragazzi, gli allievi. Orientare dove deriva? Orientare deriva trovare l'oriente, trovare l'Orion. Orion era appunto il luogo della nascita. Questo mi fa venire in mente che nella chiesa di Casaloldo c'è una piccola lapide del 1572 con rappresentato un gallo sopra un libro. Sappiamo che le chiese sono tutte orientate verso Oriente, appunto, gioco di parole, verso Gerusalemme. Questo gallo guarda verso Oriente ed è su un libro, quindi vuol dire che nel 1572 addirittura si pensava che la luce, due secoli prima dell'illuminismo, quindi si pensava che la luce venisse grazie ai libri, tant'è che è dedicata a un famoso filologo di Casaloldo, Agostino Befane Grini, da parte di suo fratello Antonio. Quindi abbiamo detto orientare e anche spiegare le cose. Cosa vuol dire spiegare? Beh, spiegare vuol dire appunto togliere le pieghe. Molto spesso gli argomenti sono difficili, molto spesso noi abbiamo delle pieghe interne e quindi spiegare vuol dire rendere le cose più lisce e togliere queste pieghe e anche far riflettere. Riflettere vuol dire ripiegarsi su se stessi e quindi riconsiderare le cose. Il maestro, chi è il maestro? Beh, in latino il maestro era il magister, quindi magister maggiore, ed era molto superiore rispetto al minister. Chi è il minister? È l'attuale ministro. E l'etimologia chiaramente non sbaglia mai, e il senso delle cose bisogna trovarlo nell'etimologia. Nelle scuole il maggiore, quello che ha più valore, quello che è più utile, diciamo, all'andamento della scuola stessa, non è tanto il ministro, i ministri cambiano, ma è il maestro. Il maestro è appunto magister, quello superiore, ed è il ministro che invece è il minister, e certe volte dovrebbe appunto fare il minister e non mettersi in cattedra. E questo per non entrare in politica, ovviamente. Ci sentiamo nella quarta parte. Ed eccoci qua, tornati nella quarta parte di questa trasmissione Paroliamo, dedicata interamente alla scuola e quello che ha detto il nostro grande professor Galimberti, che è stato discusso. Ma lui probabilmente non intendeva dire che tutti i professori, e nemmeno la gran parte, intendeva dire che può essere che ci sia anche qualcuno che fa questo, e in effetti può anche essere che ci sia qualcuno che fa questo, cioè che approfitta di una situazione per lo stipendio, anche se gli stipendi dei maestri e dei professori non è che siano così da invidiare, ma in tutte le professioni comunque c'è qualcuno che lo fa male, la professione, o lo fa solo per lo stipendio, e invece qualcuno che si impegna. Ad esempio, se possiamo vedere gli avvocati o i giudici, se lo fanno in maniera, come si dice, con passione, allora fanno del bene anche alle persone, ma se non lo fanno con passione, ma lo fanno solo per guadagnare uno stipendio, ovviamente fanno del male anche ai loro clienti. E lo stesso dicasi per i dottori, per gli infermieri, e per tutte le professioni in sostanza, anche per gli impiegati come sono io. Se lo fai con passione fai del bene agli altri, ma se non lo fai con passione ma fai solo per lo stipendio, fai del male. Quindi questo è un discorso un po' generalizzato. Ma torniamo alla scuola, quindi educare o istruire a scuola? C'è differenza tra questi due termini? Sì, c'è differenza, perché istruire vuol dire mettere dentro, instruire, mettere dentro, come considerare gli allievi dei vasi vuoti che tu devi riempire di nozioni. Educare invece cos'è? È il contrario, ex ducere, cioè fare uscire i loro talenti, le loro passioni, le loro capacità, quello che gli piace fare. È questo che dovrebbe fare quindi la scuola, non tanto istruire, perché a istruire, a mettere dentro nozioni ci pensa adesso internet, ahimè, e quindi devono invece educare, cioè far tirar fuori le cose che hanno dentro. Questa è la stessa differenza, secondo me, dal mio punto di vista, a me mi piace pensare che sia così, tra il vivere e l'esistere. C'è differenza tra il vivere e l'esistere? Ma io penso proprio di sì. Il vivere è qualcosa che appartiene a tutti gli esseri viventi, quindi anche agli animali e alle piante. E vivere a cosa corrisponde? Corrisponde a nascere, a cercare di sopravvivere, quindi mangiare, a riprodursi e poi a morire. Questo lo fanno tutti, vivere quindi è comune a tutti. E esistere invece, esistere è solo qualcosa che appartiene al genere umano, all'umanità, all'uomo e anche alla donna ovviamente. Perché? Perché deriva da ex-sistere, cioè guardare dal di fuori, stare dal di fuori e quindi poter giudicare se stessi e quindi uscire dagli istinti o dalla natura che vuole appunto la riproduzione e il mangiare e quindi anche la guerra per poter riprodursi e mangiare e invece esistere, guardarsi dal di fuori e dire no. Ed è questo anche che fa degli uomini, certi uomini, uomini giusti. E abbiamo festeggiato, abbiamo onorato domenica scorsa la giornata dei giusti. Sono coloro che esistono tuttora, ma esistono perché si sono guardati da fuori e hanno scelto di andare contro natura. Andare contro natura vuol dire che se c'è da salvarsi e se c'è da riprodursi, se c'è da mangiare, e invece c'è da scegliere qualcosa di diverso, di opposto, per fare un atto di giustizia, per esistere, guardarsi da fuori, fanno la cosa giusta e questi sono i giusti che abbiamo onorato domenica scorsa anche a Casaloldo. Ci sentiamo nella quinta parte. Bentornati alla trasmissione Paroliamo, siamo nell'ultima parte, nella quinta parte, stiamo parlando di scuola, abbiamo parlato anche di giusti e volevo ricordare che Casaloldo è l'unico paese in provincia di Mantova, a parte il capoluogo ovviamente, ad avere da un anno a questa parte il giardino dei giusti in cui abbiamo piantato due altre piante domenica scorsa. Stiamo parlando di scuola, la scuola elementare. Perché si chiamava la scuola elementare? Perché appunto dava gli elementi, le nozioni primarie e per questo anche che è stata chiamata poi primaria. Perché è stato abbandonato il termine elementare? Forse perché il termine elementare si associa di più a elementare Watson, cioè una cosa talmente semplice che diventa addirittura sempliciotta e quindi è giusto chiamarla attualmente scuola primaria, dove si fa la alfabetizzazione. Da dove deriva alfabetizzazione? Da alfabeto. Alfabeto che cos'è? Sono le prime due lettere dell'alfabeto greco, appunto alfa e beta. E i greci furono i primi a mettere le vocali, perché l'alfabeto derivava, la scrittura derivava dai fenici, che non avevano però le vocali. E i greci misero le vocali, poi questo alfabeto passò agli etruschi e infine ai romani e poi è arrivato a noi. Come possiamo chiudere questa trasmissione? Dicendo che i maestri dovrebbero saper emozionare i ragazzi. Emozionare da dove deriva? Da emuovere, quindi smuovere qualcosa dentro. Appassionare i ragazzi, cioè dargli la passione. Passione è un termine che non è soltanto positivo, ma è anche negativo, deriva patire, ad esempio, il passio, perché nella vita c'è sia la passione positiva, ma anche la passione negativa, quindi far comprendere tutti questi sentimenti. E poi dovrebbero far desiderare i ragazzi. Dove deriva il termine desiderio? Cioè deriva da desiderio, cioè senza la stella. Chi è senza stelle? Chi è alla ricerca di qualcosa, alla ricerca appassionata di qualcosa e quindi da desiderare deriva anche considerare con le stelle. A scuola bisogna cercare di capire. Da dove deriva il termine capire? Deriva da carpire, quindi captivus, che poi diventa anche il cattivo, che è il prigioniero, ma anche capiente, colui che sa accogliere tante, tante cose. Un altro bel termine, a scuola bisogna comprendere, prendere quindi assieme e anche apprendere, prendere sempre assieme. E che cosa si studia a scuola? Si studiano le materie scolastiche. Da dove deriva il termine materia? Ma deriva da mater, quindi è qualcosa di materno. La scuola anche ha qualcosa di materno, non soltanto la scuola materna, ma anche le altre tipi di scuola, fino all'università, perché si studiano sempre materie che fanno parte quindi di noi. E a scuola degli ultimi tempi si studia, e io vado a proporre dei progetti, di educazione civica, quindi per fare uscire il cittadino. Civica deriva da civitas, civis, e quindi la civiltà, il cittadino. Chiudo questa nostra trasmissione con alcune frasi, alcune citazioni che mi piace sempre, con cui mi piace sempre chiudere. Una delle queste citazioni è che per fare un ragazzo, per costruire un ragazzo, per educare un ragazzo serve un intero villaggio, quindi non basta la scuola ma serve tutto un villaggio. E un'altra bella frase con cui mi piace chiudere questa nostra trasmissione è che ognuno vale quanto le cose di cui si interessa. E io penso che sia la citazione con cui si debba chiudere questa nostra trasmissione sulla scuola. Ribadisco, ognuno vale quanto le cose di cui si interessa. Ci sentiamo la prossima settimana e mi auguro che questa trasmissione vi sia piaciuta, perché questo è l'essenziale di questa trasmissione. Grazie e bye bye!